Innanzitutto, questo summit è stato simbolicamente importante perché ha comunque rilanciato un dialogo politico tra le due regioni dopo che era stato fermo per 8 anni. Di per sé questo è ovviamente una nota positiva. E credo che a livello di dichiarazione finale, di accordi siglati, le aspettative forse erano più alte, credo che soprattutto per quanto riguarda gli accordi commerciali, di associazione con Messico e Cile che devono essere rinnovati e diciamo, la conclusione dell'annoso trattative con il Mercosur si pensava si potessero finalizzare e invece insomma, si è visto che c'è ancora molto da lavorare. E anche su questioni diciamo, generali si è visto molto diciamo una comunanza di intenti per quanto riguarda temi come il cambiamento climatico, lo sviluppo sostenibile, la transizione energetica, e però si è notata anche certa frizione in realtà con temi più politici, diciamo, come per esempio la guerra in Ucraina, la cui menzione è stata molto, diciamo, intiepidita nella dichiarazione finale. Però, insomma, tutto sommato, il problema credo principalmente è che non sono stati stabiliti nuovi meccanismi, no, di implementazione di questa comunanza di intenti, di questi obiettivi comuni in determinate aree, ma appunto è rimasta in realtà appunto basata la dichiarazione su intenti dichiarati.
Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, ci sono state delle posizioni discordanti. Difatti non si è arrivati all'unanimità e nella dichiarazione finale manca l'adesione del Nicaragua. Quali sono proprio le tematiche che creano più attrito fra i paesi?
Sicuramente il tema dell'Ucraina è probabilmente quello che più crea tensioni tra i paesi dell'America Latina e l'Unione Europea, per varie ragioni diverse tra di loro. Il Brasile diciamo, cerca di non condannare apertamente la Russia perché si vuole riservare uno spazio come facilitatore o mediatore di un possibile processo di negoziazione, no? Che porti a, a de, de, del, che cerchi di sviluppare una pace nel contesto ucraino. Altri paesi come Nicaragua, appunto, come giustamente ha menzionato, o il Venezuela o Cuba, hanno invece delle affinità ideologiche e relazionali e hanno, direi, soprattutto nel caso di Nicaragua, una quasi dipendenza geopolitica dalla Russia, che fanno sì che appunto non ci sia margine proprio di conversazione su questo tema. E il fatto che Nicaragua si sia sfilato dalla menzione dell'Ucraina nella dichiarazione finale, sicuramente diciamo, è una nota negativa perché non si è arrivati all'unanimità, però alla fine in realtà è una nota negativa più per il paese perché si è trovato ad essere fondamentalmente a autoisolarsi anche dalla comunità degli stati latinoamericani e dei Caraibi stessi.
Dopo 8 anni di assenza, il vertice segnala anche la volontà europea di riconquistare influenza nella regione sudamericana?
Io credo che il vertice segnala la rinnovata urgenza con la quale l'Unione Europea si affaccia all'America Latina, riconoscendone il valore strategico a livello commerciale, a livello diciamo, di partenariato su temi di interesse comune e sulla necessità effettivamente di diciamo, avere una relazione più profonda e più regolare con una regione che si pensa tradizionalmente, diciamo anche nei fori multilaterali, si pensava fosse abbastanza allineata, no, con quelle che sono le priorità e le posizioni europee. Per quanto riguarda l'ordine globale, e invece, appunto, con la guerra in Ucraina si è dimostrata essere una regione in realtà interessata a sviluppare la sua propria dimensione geopolitica e a cercare di evitare di essere un po' trascinata in queste tensioni tra potenze globali, come appunto è quello che sta succedendo tra Russia e Unione Europea, ma lo stesso quello che succede tra Stati Uniti e Cina, e vuole cercare insomma di avere un non allineamento strategico. Quindi questo dialogo in realtà serve a entrambe le parti per cercare appunto per l'Unione Europea di resuscitare una partnership con una regione che è stata per molto tempo abbandonata, se vogliamo, o comunque non ci è data la dovuta attenzione, e per la comunità degli stati latinoamericani avere nell'Unione Europea un socio, diciamo, per poter evitare di essere trascinati in questa contesa internazionale tra grandi potenze.
Un altro tema molto importante che si è trattato è stata la transizione energetica. Ci sono stati dei passi avanti su questo fronte?
Per quanto riguarda la transizione energetica, ci sono varie menzioni nella dichiarazione finale che appunto vanno nella direzione di un'intesa comune su quelle che devono essere le priorità, le aree di sviluppo, di lavoro per la transizione energetica e come questa debba poi essere, diciamo, ricondivisa. La ricchezza anche condivisa dallo sviluppo dei materiali per la transizione energetica deve essere ridistribuita. Non ci sono, che io abbia visto, però dei meccanismi, non sono stati installati dei meccanismi, diciamo, di lavoro tecnici che alla fine velino per l'implementazione di questa dichiarazione di intenti, se non molti rimandi appunto a meccanismi di lavoro già stabiliti in altre sedi come quelle appunto legate alle Nazioni Unite.